Ciao a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori di Radio Quar, sono Salvatore e con me c'è Raffaele che saluto. Ciao Raff.
Ciao, ciao a tutte e a tutti.
Oggi presenteremo una video inchiesta dal titolo Acqua in bocca. È una video inchiesta fatta da due giornaliste, Dora Farina e Marianna Donadio. Sai che questa video inchiesta è stata finalista della 14ª edizione del premio Morrione ed è vincitrice del premio Libera Giovani. E noi per parlare di Acqua in Bocca abbiamo proprio come ospiti Marianna Donadio e Dora Farina che saluto. Ciao.
Ciao a tutte.
Volevo innanzitutto chiedervi proprio del premio Morrione.
Vado io. Innanzitutto grazie mille per l'invito e siamo molto felici e onorate di essere qui. E il Premio Morrione per noi è stata un'occasione unica e penso, cioè, è un premio unico in Italia e penso sia molto raro trovare progetti del genere. In generale, quanto premia non un'inchiesta già fatta, ma un progetto di inchiesta. Quindi noi abbiamo partecipato cioè, mandando una proposta di inchiesta e siamo arrivate tra le finaliste della 14ª edizione e ci hanno dato quindi la possibilità di appunto portare avanti il nostro progetto finanziandolo e soprattutto mettendoci alle spalle una squadra di tutor che ci hanno aiutato moltissimo e ci hanno aiutato appunto a rendere una realtà questo progetto che avevamo ideato insieme, tra l'altro proprio all'interno di un altro format del Morrione che è la PRM Academy, che è questa scuola di giornalismo che si svolge per 4 giorni a Foggia, dove noi ci siamo incontrate e quindi da lì, da questo nostro incontro è nata l'idea di candidarci poi insieme al premio dell'anno scorso. Il premio quest'anno è arrivato alla 15ª edizione ed è un'occasione unica per giornaliste e giornalistiche, noi consigliamo vivamente.
Noi Acqua in Bocca mostra soprattutto di come l'acqua viene negata nei territori palestinesi e che essa non sia solo una risorsa, ma un dispositivo di controllo, quindi pozzi negati, reti separate, autorizzazioni militari. In che modo questa gestione trasforma un diritto fondamentale in un meccanismo di dominio quotidiano?
Uno degli aspetti che ci teniamo a sottolineare con l'inchiesta è il fatto che noi vogliamo far notare come l'acqua diventi effettivamente uno strumento di pressione e disuguaglianza, ma anche di privatizzazione e mercificazione, proprio perché noi partiamo da un'azienda israeliana che si chiama Mekorot, però che però appunto non è un'azienda privata, è un'azienda pubblica, ma soprattutto è il braccio operativo del governo israeliano. Italiano, si inserisce all'interno di un sistema di vero e proprio apartheid idrico, come è stato sottolineato. Infatti, noi nella prima parte dell'inchiesta ci teniamo proprio a ricostruire il ruolo di Mekorot, che è stato appunto certificato, testimoniato anche da diverse organizzazioni ONG internazionali. È stato certificato dall'ONU, è stato certificato anche da Francesca Albanese. Quindi siamo innanzitutto partite da una ricostruzione di quello che è il ruolo di Mekorot e quindi assistiamo non soltanto diciamo a una vera e propria privatizzazione dell'acqua dal momento che Mekorot estrae l'acqua dai territori palestinesi occupati e la rivende a prezzi esorbitanti alle comunità palestinesi, ma stiamo proprio parlando di un sistema di apartheid che si inserisce all'interno del piano genocida, perché poi chiaramente quando vai a toccare l'acqua, insomma, diciamo qualcosa di abbastanza banale, però vai a toccare i diritti delle persone largamente intesi. È chiaro che se tu hai diciamo, piccola disponibilità di accesso all'acqua, devi scegliere se lavarti i denti, farti la doccia, cucinare o molto più spesso sedarla al tuo bestiame, perché stiamo parlando comunque di popolazioni che vivono di agricoltura, che vivono di allevamento e sono tutte attività che necessitano di acqua. Poi a maggior ragione, magari lo approfondiamo anche nel corso di questa chiacchierata, abbiamo insomma anche trovato nel corso di questa inchiesta i rapporti tra l'azienda appunto israeliana statale Mekorot e i coloni. Quindi si tratta di un vero e proprio sistema che diciamo a tutto tondo.
Quindi, cioè, a proposito, diciamo, del modello Mekorot, che comunque viene celebrato come fosse, come un'eccellenza tecnologica, e invece voi nel vostro lavoro avete fatto emergere il rovescio della narrazione. Secondo voi, quanto la tecnologia viene usata per depoliticizzare un sistema di apartheid idrico?
Secondo me uno dei problemi è proprio il fatto che l'efficienza idrica che Mekorot ci tiene a sottolineare, a evidenziare, a promuovere, fa parte di un progetto di propaganda, cioè uno dei metodi attraverso cui Israele vuole presentarsi in un modo pulito, in un modo accettabile al resto della comunità internazionale, perché è chiaro che tu riesci a raggiungere quei livelli, che sono comunque livelli importanti, soltanto perché hai il potere dalla tua parte. Cioè è chiaro che c'è la fa ad andare avanti sempre chi ha gli strumenti, e dal punto di vista economico, il fatto di dire sicuramente, insomma, dal punto di vista economico, sicuramente larga parte del gioco la fa il fatto che si tratti di un'azienda pubblica. Noi poi abbiamo trovato anche membri del CDA che sono ex ministri, quindi il fatto di andare avanti è consentito da una serie di possibilità economiche che sono garantite proprio per il fatto che Mekorot è braccio destro del governo.
Tra l'altro, appunto, ricordiamo che la tecnologia idrica, diciamo, è una tecnologia dual use, quindi è facile che, come dal punto di vista tecnologico in generale, Israele, il fatto che Israele abbia messo in atto un genocidio e avesse una guerra che andava avanti, gli permetteva anche di avere delle tecnologie molto più sviluppate. Quindi questo incredibile sviluppo tecnologico, che tra l'altro abbiamo voluto inserire all'interno dell'inchiesta perché è quello che ci viene risposto nel momento in cui andiamo a chiedere conto a un'azienda del perché ha dei contatti di qualsiasi genere, di qualsiasi tipo, con un'azienda di questo tipo, quindi un'azienda che è stata riportata come un'azienda che è complice di genocidio, prima ancora che si parlasse di genocidio, che l'ONU dicesse che potevamo parlare di genocidio. Quindi diciamo, questo è quello che ci viene risposto. Ed è giusto che noi, diciamo, lo mettiamo come premessa al nostro discorso, ci siamo consapevoli che c'è una competenza tecnologica di questo tipo, non basta, e per noi non è un motivo valido assolutamente. Anzi, diciamo, la stessa competenza tecnologica è il risultato di quello che sta succedendo in Palestina.
Nel documentario poi appare chiaro che l'accesso all'acqua incide ovviamente sull'agricoltura, sulla salute, sulla possibilità di restare su una terra, in questo caso in Palestina o in Cisgiordania. Quindi possiamo anche dire che il controllo idrico sia una forma di espulsione lenta e silenziosa.
Assolutamente, assolutamente. Diciamo che noi ci siamo concentrate più sulla Cisgiordania proprio perché appunto lì rispetto a Gaza, che poi è una situazione a sé da questo punto di vista, lì c'è proprio esattamente quello che vediamo è diciamo, un avamposto israeliano che ha un accesso all'acqua illegale anche per la stessa legge israeliana, e quindi diciamo anche Mekorot agisce, lavora, opera in illegalità anche per lo stesso Stato israeliano, che è a fianco, a pochi metri di distanza, da un territorio palestinese che invece è quasi completamente arido, desertico, per cui non c'è possibilità di continuare a svolgere il lavoro normalmente, anche come il nostro reporter che appunto ha lavorato sul campo per noi, Rashid Kadiri, ci fa vedere come viene gestita l'agricoltura ora che diciamo si deve fare i conti con il fatto che i mezzi non bastano per la vita di tutti. Quindi diciamo, il messaggio è che tutte le persone, tutti gli agricoltori che non possono più vivere, date le condizioni a cui diciamo, questa gestione idrica li costringe, certamente devono andarsene, diciamo, è l'unica possibilità che gli viene suggerita.
Tra le cose che ci ha raccontato diciamo, il nostro collega dalla Cisgiordania, sicuramente una delle cose che mi è rimasta impressa è anche il concetto di comunità, cioè il fatto che loro abbiano a disposizione per una determinata fascia oraria l'acqua, ha fatto sì che le comunità non, cioè, che le persone tra di loro non entrassero in competizione per la stessa, ma che anzi le riuscissero, insomma, a dividere, a gestire. E dal punto di vista, invece, se vogliamo, più legislativo, secondo un aspetto importante ha a che fare proprio con alcune delle leggi che sono operative in Cisgiordania. Per citarne una, nel momento in cui un territorio non viene coltivato per più di 2 o 3 anni, questi territori incoltivati, appunto non gestiti, passano direttamente nelle mani dello Stato israeliano. Questo fa sì che la privazione dell'acqua venga proprio ricercata, quindi non è tra virgolette semplicemente la privazione dell'acqua perché l'acqua serve a me, ma l'acqua si fa di conseguenza strumento e strategia per attuare poi un vero e proprio piano di sterminio, perché chiaramente se la proprietà della terra passa attraverso tutti questi stratagemmi, è chiaro che insomma c'è una strategia ben definita e definibile. Dal punto di vista sanitario, noi abbiamo parlato con Giorgio Monti di Emergency e insomma, le ultime insomma, le notizie che abbiamo risalgono appunto al settembre scorso, ma se guardiamo le notizie che possiamo leggere sui quotidiani negli ultimi giorni, la situazione continua ad essere sempre più drastica, non soltanto perché non è mai esistita alcuna tregua e continuano i bombardamenti e le violenze, ma anche perché per esempio Medici Senza Frontiere è stata e altre ONG sono stati costretti a spostarsi dal territorio, appunto non sono più soggetti graditi al governo israeliano. Prima ancora c'era stata tutta una fase di schedatura anche degli operatori di Medici Senza Frontiere, quindi è chiaro che è tutto un ciclo, è tutto collegato.
Ritornando a Mekorot, avete ricostruito il suo ruolo nei territori occupati, nonostante ci siano denunce da parte dell'ONU. Quindi, cosa significa sul piano giuridico e politico che un'azienda che è accusata di violazioni dei diritti umani venga normalizzata attraverso gli accordi internazionali?
Sicuramente dal punto di vista della propaganda, questa si inserisce all'interno di una delle strategie attraverso cui diciamo, il regime si ripulisce della sua reputazione. E questo è, secondo me, evidente anche dal fatto che Mekorot abbia ricevuto attraverso dei bandi, abbia ricevuto dei fondi attraverso dei bandi europei, nonostante ci siano delle linee guida europee che vietino, insomma, che vanno a disciplinare meglio ancora quali possono essere i confini di queste stesse, dell'attribuzione di questi fondi. E questo avviene in barba anche alle interrogazioni parlamentari, cioè è quasi come se ci fosse una totale riluttanza, ma dovendo dare un'interpretazione mi verrebbe più da dire che si tratta, insomma, di aver interiorizzato il fatto che Israele non può essere uno stato cattivo, quindi qua chiaramente vengono fuori tutti i discorsi relativi ai doppi standard che ci sono stati rispetto invece alla Russia. Abbiamo sentito parlare a lungo di sanzioni, ma vabbè, senza entrare in quell'ambito, oramai il tema delle sanzioni viene un po' meno, però comunque c'è un sentimento diffuso, e questo è uno degli effetti della propaganda, tale per cui Putin è cattivo, però non possiamo dire lo stesso di Netanyahu. Anzi, adesso il nostro Parlamento sta anche decidendo quale definizione dare di antisemitismo. Quindi, insomma, qui le varie tematiche si vanno intrecciando e secondo me è tutto conseguenziale.
Sicuramente, diciamo, questi accordi internazionali, appunto, come diceva Dora, restituiscono una legittimità ad Israele e, diciamo, proprio quello che viene da domandarsi nel fatto che poi questi memorandum, cioè questo memorandum of understanding che noi abbiamo preso in considerazione, è, diciamo, un format che si ripete, cioè Mecorot ha questo tipo, mette in atto questo tipo di memorandum con tutta una serie di aziende europee che poi abbiamo visto piano piano sono venute meno, oppure congressi, eventi come quelli che abbiamo trovato noi a cui hanno partecipato ACM e Corot, lì diciamo sono organizzati anche con altre aziende idriche europee, e diciamo è un tipo di memorandum da, cioè, che ci fa, che fa chiedere, no? Non avendo poi accesso al contenuto. Ma che cosa diamo noi in cambio a Israele? Cioè, sappiamo che Israele a noi, dal punto di vista idrico, può solo aiutare, perché loro no, hanno una tecnologia molto più avanzata della nostra, però noi che cosa diamo? Cioè, questa è una cosa che fino a quando uno non tocca quei documenti non può sapere, e la risposta, l'unica risposta certa che abbiamo è la legittimità, cioè è l'unico motivo per cui ci viene da pensare che diciamo sia in qualche modo conveniente per Mecorot e per Israele mettere in atto questi tipi di memorandum, perché noi tecnologia da, diciamo, dal punto di vista idrico, di cui diciamo condividere competenze con loro, non è che ne abbiamo, cioè anzi siamo abbastanza messi male.
Sì, nel vostro documentario, mi rifaccio a una cosa che stavi dicendo tu ora, emerge che molte aziende europee hanno rotto i rapporti con Mecorot, mentre invece ACEA no. Questa scelta può essere definita un atto di politica coloniale piuttosto che una semplice partnership commerciale?
Allora, noi diciamo non possiamo parlare di partnership commerciale, perché appunto c'è il lato commerciale, è un lato che non avendo toccato i documenti, proprio perché c'è stato un problema di trasparenza evidente, cioè proprio a livello non è stata seguita la procedura per la trasparenza che dovrebbe essere seguita da un'azienda che poi è al 51% del Comune di Roma, quindi dovrebbe agire come un'azienda pubblica sulla trasparenza. Quindi non possiamo dire neanche che ci sia una partnership commerciale, però in un contesto appunto in cui tutte le aziende nella tua stessa identica posizione si esprimono e chiariscono la loro posizione al riguardo e fanno ufficialmente il passo indietro. Ora, non sapendo che cosa c'è all'interno di questo memorandum, non possiamo neanche sapere quali sono i termini previsti per la rescissione del memorandum, perché sono cose che sono contenute all'interno del memorandum che noi non abbiamo avuto. Quindi, però, se tutte le altre aziende che hanno appunto seguito questo stesso format hanno fatto questo passo indietro e tu ACEA no, evidentemente, certamente è una scelta politica quella di non farlo, perché sarebbe stato facile, sarebbe stato anzi più facile, diciamo, che mettersi in questa situazione, cioè da giornaliste vi sareste liberati di noi molto più facilmente se, diciamo, aveste fatto questo passo indietro pubblico, che tra l'altro non è stato fatto neanche dopo, diciamo, la mozione votata in Assemblea Capitolina, quindi diciamo è un passo che stiamo ancora aspettando.
Il documentario mostra, diciamo, come la Palestina venga sistematicamente esclusa da ogni negoziazione sull'acqua. Che idea di cooperazione internazionale è quella che dialoga soltanto con la potenza occupante?
È la stessa idea a cui stiamo assistendo questi giorni rispetto al piano Trump, un piano che prevede tutta una serie di soggetti, ma tranne mai l'unico vero soggetto. E, diciamo, è frutto di, come dicevamo, di una politica colonialista che vede alla comunità palestinese sostanzialmente come a una popolazione da controllare, da gestire e di cui non tenere assolutissimamente conto. Al punto tale che stiamo assistendo a dei bellissimi piani di acquapark, mi verrebbe da dire, da parte di Trump, tutta una visione, tutta una serie di immagini molto eurocentrica, mi verrebbe da dire, anche semplicemente solo guardando le foto, senza guardare i soggetti coinvolti, quindi c'è della coerenza, mi verrebbe da dire.
Tornando ad ACEA, che è una società partecipata pubblica, cosa implica il fatto che una municipalizzata italiana sia coinvolta direttamente o indirettamente in un sistema denunciato come illegale dal diritto internazionale?
Beh, sicuramente apre le porte ad altre situazioni di simile ambiguità, però diciamo mi viene anche da dire che non stupisce, perché diciamo, il modo in cui viene affrontata la complicità con Israele dal punto di vista appunto delle aziende però insomma non è vista come una cosa che, diciamo, mette molto in ombra la dignità e l'autorevolezza di un'azienda. Basti pensare al fatto che, appunto, nonostante tutte le critiche mosse alla Leonardo, non mi sembra che questo abbia messo fortemente in difficoltà l'azienda. Tra l'altro, una cosa che da questo punto di vista ci fa piacere ricordare è che l'avvocato che abbiamo coinvolto all'interno del nostro lavoro, che è Luca Saltalamacchia, che fa un lavoro eccezionale proprio lavorando contro le aziende e prendendo le parti delle popolazioni che, appunto, vedono i loro territori rovinati, la loro salute messa a rischio per aziende inquinanti o aziende come la nostra, appunto, come quelle che abbiamo preso in considerazione noi. Lui sta portando avanti, con tutta una serie di altri avvocati, hanno portato una denuncia alla Corte Penale Internazionale contro il governo Meloni e contro Leonardo per complicità nel genocidio, e diciamo, queste azioni sono azioni che possono far cambiare il modo in cui sono lette questo tipo di, diciamo, chiamiamole ambiguità, dal punto di vista della connivenza con Israele e con il genocidio. Quindi, diciamo, se non cambia questa premessa culturale del modo in cui noi ci approcciamo alla cosa, certamente, diciamo, la futura CEA, cioè nel senso la prossima azienda in questa situazione, non avrà problemi sicuramente. Quindi speriamo che questa sia una prima mossa che possa cambiare poi il modo in cui vengono interpretate queste situazioni, vengono anche lette dalla comunità.
Quando abbiamo scelto il titolo Acqua in Bocca ci aspettavamo un silenzio, perché noi abbiamo fatto la proposta nel 2024, ottobre 2024, ma non il silenzio contro cui ci siamo dovute poi scontrare, cioè si è trattato di un vero e proprio muro di gomma, perché diciamo, eravamo consapevoli del rischio che cioè, non rispondesse a tutta una serie di domande, perché noi abbiamo provato più volte a chiedere un'intervista, ci siamo interfacciate diverse volte con l'ufficio stampa, anche di persona, però diciamo non sono arrivate né diciamo, le risposte alle nostre domande, che sono anche un po' quelle che ci state facendo voi, ma neanche la lettura del documento, e dall'altro lato anche un silenzio istituzionale, perché di fatto noi abbiamo provato anche a chiedere spiegazioni anche al sindaco di Roma Gualtieri, e abbiamo dovuto inseguirlo. Non sono arrivate comunque dichiarazioni né alcun tipo di commento. Dall'altro lato abbiamo assistito a una frammentazione politica, perché riguardo questo memorandum ci sono stati tre diverse mozioni che ne hanno chiesto lo scioglimento comunque. Però comunque si è trattato di quello che intendo dire è che le tre diverse mozioni hanno avuto ad oggetto il memorandum, questo memorandum in particolare, non tutti gli accordi con Israele. E infatti un po' la nostra inchiesta si chiude con una sorta di amaro in bocca, perché nella mozione che è passata si dice proprio che non verrà dato seguito a quel memorandum, e quindi c'è una sorta di deresponsabilizzazione di fronte a soggetti attivi che però non prendono posizione, non esprimono alcun tipo di parere o commento, e dall'altro lato comunque c'è un tentativo di non problematicizzare tutti gli accordi. Quindi mi verrebbe da dire sì, è vero, negli anni abbiamo quantomeno diciamo sdoganato la parola genocidio, però siamo ben lontane dal portare rispetto nei confronti della popolazione palestinese.
Questo tipo di inchiesta e questo tipo di memorandum è stato, diciamo, affrontato anche da altre, diciamo, altre giornaliste da altre testate, oppure no?
Da quanto ci risulta, diciamo, prima, cioè, quando noi abbiamo iniziato a lavorarci, essendo comunque una cosa che risaliva al 2013, in realtà diciamo quello che abbiamo trovato è più dal lato dell'attivismo, e quindi abbiamo le prime notizie abbiamo preso venivano da BDS, quindi avevamo appunto, c'erano anche, cioè BDS oltre ad aver portato avanti delle manifestazioni, fatto una raccolta firme con i COBAS, con tutta una serie di altre realtà di sindacalismo, di diciamo gruppi di attivisti per la Palestina, diciamo avevano anche, diciamo, dei canali di informazione, quindi quello sono state le prime informazioni a cui noi abbiamo attinto, che poi, diciamo, da questo punto di vista spesso c'è un confine molto labile tra l'attivismo e il giornalismo, quindi alla fine quello che hanno fatto gli attivisti di BDS era anche, anche informazione, quindi per me, diciamo, tutta la dignità di colleghi e anche di più ai compagni di BDS. E quindi, e poi appunto la fortuna di aver avuto soltanto 2 anni prima che noi iniziassimo a lavorare Lorenzo Janiro con Aurelio in Comune, che aveva iniziato a portare nei suoi municipi queste, cioè nei municipi in cui era presente Aurelio in Comune, queste mozioni per diciamo la rescissione di questo memorandum of understanding, e appunto con loro e con Progetto Zenobia, che sono tutta una serie di realtà romane che appunto diciamo che hanno dentro anche dei palestinesi, avevano contatti con l'associazione Alak palestinese e diciamo hanno portato avanti questo progetto, e diciamo con loro noi abbiamo lavorato, e anzi, cioè, nel senso, gli dobbiamo appunto un grazie assolutamente, perché ci hanno fatto vedere che qualcuno si era interessato, anzi aveva iniziato ad agire su questo argomento.
E aggiungo soltanto a quello che ha detto Mari, che condivido la Z, il fatto che sto per dire qualcosa di assolutissimamente non sconvolgente: questo tipo di proposta è stata rigettata invece da una testata nazionale, e chiaramente stiamo parlando del 2024, però ecco, ha intuito, se anche dovesse essere proposta oggi, tendo a immaginare per la narrazione che si è fatta della Palestina che non ci sarebbe alcun tipo di sconvolgimento, anzi sarebbe sconveniente parlare di qualcosa di questo tipo, proprio perché Israele è uno Stato, insomma tutte le narrazioni a cui purtroppo siamo abituate.
Allora, il titolo che hai scelto, Acqua in bocca, richiama comunque un silenzio imposto. Durante il vostro lavoro avete percepito questo silenzio come paura, come complicità o come una scelta politica consapevole?
Beh, allora, diciamo, forse l'unica che escluderei è la paura, perché dubito che noi facessimo particolarmente paura, forse faceva paura più, diciamo, l'idea della RAI che noi. Però appunto forse se avessimo fatto abbastanza paura avrebbero parlato con noi, quindi forse diciamo escluderei anche questa, però appunto tra complicità e una scelta politica, diciamo possiamo dire che sicuramente che il non esprimersi sia una scelta politica, sulla complicità anche avrebbero dovuto parlarci perché potessimo escluderla, e quindi diciamo questo mi viene da rispondere, non so Dora.
Sì, probabilmente l'insieme delle due, nel senso che la scelta di non parlare, perché come ha detto Marianna è una scelta, deriva dalla paura di dire o di non dire o di come dire, cioè penso che ci sia stata proprio questo tipo di scelta per evitare di prendere delle posizioni che poi si sarebbero, diciamo, rivelate scomode, perché poi di fatto quando prendi una posizione è chiaro che ti devi fare carico anche delle conseguenze, e nell'ottica del non voler compromettere un determinato tipo di rapporti, perché poi l'abbiamo visto, ci sono delle occasioni di incontro tra aziende, noi abbiamo insomma documentato quelle che sono avvenute negli ultimi anni in Italia, quindi comunque ci sono dei processi che continuano ad essere in atto, delle possibilità di incontro concrete, anche abbastanza plateali, riconosciute, insomma, da rivendicare addirittura, ed è chiaro che lì dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte è la scelta più comoda, perché non ti costringe a scegliere.
Siamo arrivati alla fine, però prima di farvi l'ultima domanda, vi voglio chiedere innanzitutto dove si può recuperare la video inchiesta, se comunque farete altre presentazioni in altri spazi sociali per quanto riguarda Acqua in Bocca?
Sicuramente questo è un invito a invitarci in altri spazi per promuoverla, però l'inchiesta è comunque visibile su Rai Play scrivendo proprio Acqua in Bocca Premio Morrione e insomma reperibile sul sito della Rai.
Invece il podcast che è arrivato in finale sempre alla nostra edizione si trova su Rai Play Sound.
Vi faccio un'ultima domanda perché la vostra video inchiesta si conclude con una dedica alle giornaliste e ai giornalisti uccisi. Quindi immagino che fare un documentario come Acqua in Bocca ha significato anche esporsi. E quindi lo considerate come un atto di giornalismo o un gesto anche e soprattutto di disobbedienza civile. E poi soprattutto sentite o pensate di avere responsabilità verso chi ascolta o vede la vostra inchiesta?
Probabilmente le cose sono assolutissimamente collegate, nel senso che per quella che è la mia idea di giornalismo, io penso che non può esistere una giornalista che non abbia anche un'idea politica, se non altro perché io vado a votare, io esprimo il mio pensiero politico che è bene che non sia partitico e qui insomma ci facciamo una delle basi della cittadinanza, mi verrebbe da dire, dall'altro lato sicuramente la responsabilità che sento su di me, anche se in piccola parte, proprio perché appunto sono un puntino rispetto al panorama italiano, dicevo, la responsabilità comunque di trattare della Palestina in un modo che fosse il più possibile rispettoso, a scapito magari di alcune narrazioni a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, per esempio. Molto spesso si sente parlare di giornaliste e giornalisti di giornaliste e giornalisti morti e non uccisi. E chiaramente qui insomma, la differenza è sostanziale. Sappiamo che la nostra categoria, insieme a quella del personale sanitario, è stata una delle categorie più colpite. E si tratta di veri e propri obiettivi. E quindi insomma, penso che sia stato a questo punto, parlando proprio in termini di doveri civici, sia stato proprio un obbligo. Avendo noi questo importante palcoscenico, abbiamo provato al meglio delle nostre forze, insomma, seppur con tutti i limiti del caso, a portare la nostra visione anche attraverso gli spazi musicali. Ci siamo affidate a un gruppo di musiciste e musicisti che appunto hanno al loro interno anche persone palestinesi, quindi non abbiamo fatto riferimento magari a delle musiche di repertorio che ricordavano dei certi suoni, ma abbiamo quantomeno apportato anche parte della storia palestinese, perché poi uno degli effetti del genocidio ha a che fare proprio con la cancellazione della storia, cioè fare in modo che non si abbia più il ricordo di determinate tradizioni. Non so se ho risposto a entrambe le domande.
Secondo me sì, perfettamente. Quindi grazie. Noi siamo arrivati alla fine dell'intervista e vi volevamo veramente ringraziare di cuore, innanzitutto per la video inchiesta. Vi faccio i complimenti, prima ve li ho fatti fuori onda, ve li faccio anche ora. Quindi grazie per aver presentato Acqua in Bocca a Radio Quark. Quindi grazie veramente.
Grazie a voi e complimenti per il vostro lavoro.
Grazie.